presenta
Meglio tardi che mai.
Buongiorno a Cristian Bernasconi, buongiorno a tutti voi, a giornata appunto mondiale dedicata alla Terra.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, giornata dedicata alla Terra, il 22 aprile di ogni anno c'è questa ricorrenza. Una giornata è stata istituita nel 2009 ufficialmente dalle Nazioni Unite, ma il movimento è nato negli anni 60, anni 70 negli Stati Uniti, con una catastrofe ambientale, fuoriuscita di petrolio al largo della California, che ha scosso l'opinione pubblica e che ha fatto poi riversare nelle strade nel 70 milioni di americani. Da lì un senatore ha poi dato il via a quella che sarebbe poi diventata la giornata mondiale della Terra, quindi un'occasione per riflettere all'impatto dell'essere umano sulla nostra casa, direi.
E vorremmo iniziare così, poi parleremo d'altro, abbiamo anche un ospite e vogliamo parlare di contaminazione, che potrebbe anche avere a che fare con un discorso di ecocompatibilità, ma ci giocheremo tra biologia e linguistica.
Sì, giocheremo tra biologia e linguistica. Perché contaminazioni? Perché ricordiamo anche che oltre alla giornata della Terra, a fine settimana, domenica, ricorre un triste anniversario, quello dei 40 anni dal disastro di Chernobyl, quindi non parleremo in lungo e largo di questo, ma quando si parla di contaminazioni questa settimana non possiamo dimenticare quell'incidente che ha segnato un po' la nostra storia.
E come potremmo? Partiamo da un pezzo musicale uscito nel 1995, perché colui che l'ha realizzato, uomo straordinario di cui adesso esce un film, Michael, a breve visibile anche nei nostri cinema, negli anni 80 e 90 Michael Jackson viaggiava molto e rimase colpito dalla povertà estrema in diverse aree del mondo, dalle devastazioni ambientali, foreste distrutte, territori sfruttati, immagini mediatiche di guerre e carestie, e lui stesso disse più volte di sentirsi impotente e frustrato davanti a queste realtà. E così è uscita Earth Song, nata proprio da quella frustrazione, è quasi un grido. Lui continua a chiedere what about tutte queste situazioni, noi che cosa facciamo attivamente per porre rimedio a tanto dramma che, insomma, anche se gli anni passano, sembra non esaurirsi mai.
Said we were to gain. What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore?
Thank you.
l'intensità di questo richiamo d'aiuto lanciato da uno straordinario Michael Jackson, di cui adesso esce il film Michael, da vedere, un ennesimo omaggio a un grande artista. Andy, buongiorno. Quindi ci sono un po' di polemiche, uno dice cominciamo ad avere tutti un occhio per quello per cui inquiniamo, quindi non soltanto i mozziconi ma anche i cellulari, ma anche le auto che magari inquinano, quindi sia l'auto elettrica, come ci dice Alfredo, se Stefano dice il signore di prima, appunto le sigarette senza filtro, altri invitano ad altre attitudini, insomma ognuno può occuparsi nel suo piccolo di migliorare la situazione ambientale. Ciao, l'acqua dell'umidificatore la puoi usare anche per il ferro da stiro a vapore, dice Delta. Beh, grazie Max, assolutamente sì. Ma adesso cambiamo tema e iniziamo questa puntata con il nostro ospite, nostro amico docente, linguista, scrittore Jerry Motis. Buongiorno Jerry, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ciao, buongiorno.
Allora Jerry, oggi affrontiamo un tema affascinante ma non così semplice: le contaminazioni della lingua italiana paragonate a quelle biologiche e genetiche. Da linguista vedi delle somiglianze tra questi due ambiti?
Sì, questo è davvero un tema molto interessante, grazie per l'invito. Da un certo punto di vista sì, si possono vedere diverse somiglianze, diversi punti di contatto, proprio per il fatto che se noi paragoniamo ad esempio la lingua italiana a un essere vivente, noi ci rendiamo conto che effettivamente come un essere vivente la lingua italiana nasce, la lingua italiana cresce, si sviluppa, può vivere in buona salute o può anche ammalarsi, quindi nasce. Noi sappiamo che nasce ovviamente l'italiano dal latino volgare e poi attraverso i secoli, attraverso i territori, attraverso gli incontri con altre culture, eccetera, si forma lentamente, un po' come un organismo vivente, un organismo biologico che piano piano prende una sua identità, identità anche territoriale. Quindi cresce, si sviluppa, si arricchisce anche con nuove parole, ovviamente, grazie ai contatti con le popolazioni varie, con le culture, con le etnie, eccetera, e ovviamente ne subisce anche delle, tra virgolette, delle contaminazioni, subisce delle influenze, quindi cambia nel tempo, è ovvio, l'abbiamo detto molte volte, un po' come un organismo si adatta ovviamente all'ambiente in cui vive, tra virgolette, questa lingua, e come detto può vivere ovviamente in salute quando una lingua è ovviamente chiara, comprensibile, quando funziona bene, quando riusciamo a comunicare bene tutti e ci capiamo, ecco. Però anche quando ad esempio integra nuove parole senza perdere la sua identità, diciamo così, no? La sua identità, ecco, quasi biologica direi, della lingua italiana. Quindi se integriamo parole che non vanno ad alterare troppo la sua identità, funziona, e anche quando viene utilizzata con consapevolezza, cioè in maniera precisa ed efficace.
Jerry, mi fa piacere
che a volte può un po' ammalarsi.
Guarda, mi fa piacere che parli di hai parlato tanto di biologia, di organismo eccetera, poi vedremo magari più avanti nei prossimi interventi cerchiamo di dettagliare maggiormente, ci sono delle somiglianze, chiaramente che il paragone non può essere fatto uno a uno, ma ne parleremo più avanti, perché la prima riflessione che mi viene è quella di pensare alle mutazioni genetiche, ma ne parliamo tra poco. Tra un disco, direi.
I'm gonna do. Pull you close and share my truth. So you grab your girls and you grab a couple more. this song.
So why did you come?
Oggi abbiamo Gerry Mottis, nostro amico docente linguista, scrittore, in collegamento dalla sua scuola di Roveredo e nella sua ora buca. Mi sa che tra un po' suonerà una campanella, Gerry.
Eh sì, è già suonata, ecco. Quindi l'orda di allievi sta rientrando aule, piano piano le sentirete magari in sottofondo.
È bello perché poi con gli ragazzi bisogna essere sensibili, anche affrontare varie tematiche, essere sempre sul pezzo, cosa che tu fai, e spesso appunto essere divulgatori anche in modo contaminato, come stiamo facendo oggi, Christian.
Sì, beh, hai parlato prima della lingua come un organismo che cambia, evolve nel tempo, si modifica. E poi appunto sul filo di questo discorso raccontare un po' dal tuo punto di vista, l'italiano è un po' una lingua, possiamo definire una lingua mista, che ha delle contaminazioni, che è influenzata da altre lingue, o è una lingua piuttosto pura dal tuo punto di vista?
Ma sì, secondo me in effetti non ha tanto senso parlare di lingua pura oggi, soprattutto riferendosi all'italiano. L'italiano, come hai detto giustamente tu, è una lingua mista, una lingua già ibrida per natura. Sappiamo benissimo che la base, ovviamente, come detto, è la base latina, quindi l'italiano deriva dal latino, ma poi ha subito nel corso dei tempi molti influssi, come detto, soprattutto forestieri. Ecco, quindi nella lingua italiana oggi, ad esempio, ci sono moltissimi forestierismi, cioè sono quelle parole che in sé non sono italiane, ma che derivano da altre lingue. Quindi nel tempo, nel corso degli anni o dei secoli, la lingua ha subito dei influssi, ad esempio, dal tedesco, dal germanico, dal francese, dall'arabo, dallo spagnolo. Pensate solo ad alcune parole come guerra o come guardia, che in sé derivano dal tedesco. In latino avevamo bellum, e invece dal tedesco deriva questa parola berra, che è diventata guerra, no? Molti francesismi in italiano, come garage, come dossier, come ristorante, che deriva da restaurant. Ma pensiamo anche alle parole arabe, come tutto quello che deriva dall'ambito della matematica, della geometria, come lo zero, l'algebra. Potremmo andare avanti davvero per un bel po'. Quindi questo ci fa dire che la lingua italiana ovviamente non è pura, ma è effettivamente mista. Noi possiamo dire statisticamente che il 90% del lessico della lingua italiana ovviamente è di origine latina, ma se poi pensiamo già al latino, già quello non era perfettamente puro, cioè anche lui subiva l'influenza ad esempio del parlato. I forestierismi oggi rappresentano una quota ridotta, è vero, circa il 5, massimo 10% della lingua italiana, però sono molto visibili, soprattutto in certi settori moderni, come quello della tecnologia, quindi gli anglicismi, ad esempio, che è un classico, sono entrati nella lingua italiana attraverso la lingua della tecnologia, attraverso la rivoluzione digitale, diciamo così, e oggi fanno parte proprio della lingua italiana. Sono delle contaminazioni che a volte funzionano bene e a volte non tanto, ecco, diciamo così.
Diciamo che dal punto di vista, cercando di non tirare troppo per i capelli questo paragone, dal punto di vista della biologia, quello che possiamo dire è che ci sono chiaramente delle specie animali che hanno mostrano anche dei segni di ibridazione in questo senso. Quindi tante volte abbiamo degli ibridi che si formano dalle specie, tra specie vicine, poi nel corso degli anni possono evolvere e dare origine anche a delle specie completamente nuove. Cito un caso di studio perché mi sono occupato di quel tema lì, ecco, che tante volte negli insetti puoi ricostruire anche un albero filogenetico per capire da dove arriva una nuova specie, poi ti rendi conto che è semplicemente, come dire, una derivazione tra due specie che ci sono lì da tanto tempo e che hanno formato degli ibridi per poi isolarsi. Quindi questo è un po' un meccanismo che ritroviamo anche nella natura.
Sono stata bambina in un attimo solo, proprio quando mi hai chiesto posso dartelo un bacio, ti ho rubato i mostri e non li ho nascosti. Più. Che farò senza di te? Non so neanche piangere. E la gente si cammina accanto senza.
senza sapere neanche il nome. Non so da chi cerco aiuto, non lo so che c'è. Voglio stare nel dolore vicino a te. Ogni volta che guardi il mio lato, le parole tra noi come parti di un coro stonato. Non mi importa più di cosa non ho mai avuto. Non ti importa che io sia qualcuno. Ci basta parlare per ore sulle scale, a fare finta di andare per poi riprendere la conversazione e farla più spettrale. Nella mia casa di marzapane tu ti difendi senza paura, resti vicino pur sapendo che non ragiono quando ho fame. Non so da chi cerco aiuto, non lo so che c'è. Voglio stare nel dolore vicino a te.
Sempre in collegamento con Gerry Mottis. Gerry, quando parliamo di lessico, quindi tutto questo corpus di parole che compone una lingua, ecco, quante parole possiamo dire che ha l'italiano e soprattutto quante ne usiamo davvero poi nella vita quotidiana, senza contare tutte queste contaminazioni che ormai sono di grande tendenza e il povero Dante si rigira nella tomba.
Eh sì, hai detto bene, è un corpus di parole, è quasi come un corpo, no? Ancora quasi biologico, ma è un corpo un po' particolare, poiché non sappiamo esattamente dove inizia e dove finisce. Se noi però come riferimento prendiamo i grandi dizionari della lingua italiana, che potrebbero essere Zingarelli, Zanichelli, Garzanti, la Treccani, eccetera, noi possiamo più o meno avere un registro completo delle parole dell'italiano, il lessico della lingua italiana, e si stima che siano circa tra le 250.000 e le 300.000 parole, attenzione, senza coniugazione dei verbi e senza la declinazione ad esempio degli aggettivi eccetera, tutte quelle parti mobili della lingua italiana, se no arriveremo a più di un milione, ecco. Quindi abbiamo un bacino enorme a disposizione di parole, però se pensiamo quante davvero noi ne utilizziamo di queste parole o quante ne conosciamo di queste parole, di questo corpo di parole? Beh, il lessico base, secondo gli specialisti, diciamo, si riassume attorno alle 6-7.000 parole, 8.000 parole al massimo. Queste sono le parole che più o meno tutti conosciamo. Se poi pensiamo invece a un uso colto della lingua italiana, non so, i professori universitari di lingua italiana, possiamo stimare un uso del circa, una conoscenza di circa 20-30.000 parole su 200 o 300.000. Quindi vedete che anche i più colti utilizzano unicamente il 10% del totale che abbiamo a disposizione. Questo dato mi fa sempre molto riflettere, no? È davvero sorprendente, poiché ci troviamo di fronte a un lessico, a un patrimonio lessicale enorme, ma che non riusciamo davvero a sfruttare fino in fondo, e io trovo che sia davvero un po' un peccato. Il lessico proprio base, cioè le parole che utilizziamo noi ogni giorno, quotidianamente, quindi il lessico d'uso è bassissimo, siamo circa attorno alle 600-800, massimo 1000 parole. Ma pensiamo a questo bacino enorme, quindi qua anche la scuola, è il ruolo della scuola di trasmettere un po' di lessico ai nostri allievi e ai nostri parlanti, affinché una comunicazione possa essere più efficace.
E pensate che a volte in alcune situazioni della vita le parole non si trovano.
Sì, io volevo fare una riflessione sul fatto che dal punto di vista della biologia, più che confrontare il numero di parole che l'italiano usa, dovremmo usare, cioè confrontare il numero di lettere che abbiamo nell'alfabeto, perché tutta la biodiversità, la diversità della vita, così come il nostro corpo umano, è costruito con solo 4 basi, con 4 lettere, ed è questo che può essere usato anche come paragone per vedere come la natura con 4 lettere è riuscita a creare una diversità enorme sul pianeta Terra. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty.
when our hearts get broke. Too young to feel this old, watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke.
I hope someday we'll sit down together.
Andiamo avanti a casa mia, ormai da tanti anni facciamo immersione nel Mar Rosso, ci piace usare questa cosa perché gli arabi dicono yalla, su, nem, yalla, rende, no? È dinamica come parola. Ma torniamo alle domande per Gerry Motis.
Ma sì, perché abbiamo parlato un po' di questo parallelismo tra la lingua, la biologia, e con la prossima domanda vorrei arrivare un po' a questo concetto delle mutazioni anche nel codice del DNA, possono esserci delle mutazioni positive o negative. Allora Gerry, in questo senso sappiamo che l'italiano, l'hai detto prima, ha anche sempre accolto parole nuove, ma possiamo dire che lo ha arricchito o anche indebolito? Forse mi viene da dire che in base al tipo di parola bisogna prendere il punto di vista diverso. Cosa ne pensi?
Eh sì, senz'altro, hai ragione. Magari come premessa dobbiamo dire una cosa, che prima avete chiesto se la lingua italiana è pura. Ovviamente non può essere pura, anche perché, come ho già spiegato, nei secoli la lingua italiana, come oggi, è sempre stata molto accogliente, proprio a braccia aperte. Quindi ha accolto tante parole nuove, dal mio punto di vista quasi troppe ultimamente, ma già a partire dal Medioevo. Quindi se noi pensiamo già alla Divina Commedia, ci sono molte interferenze con parole di altre lingue ritenute ovviamente colte, e quindi venivano integrate e facevano parte di questo bagaglio, di questo lessico della lingua italiana. Se volete possiamo fare qualche esempio.
Cioè,
ovviamente oggi parliamo soprattutto di anglicismi, lo sapete, è un po' un tema ricorrente poiché sono quelli più visibili, più dominanti tra i forestierismi, e si stima appunto, per parlare ancora di lessico, che noi abbiamo circa registrate tra le 6 e le 8.000 parole inglesi che ormai fanno parte della lingua italiana. E allora la domanda è proprio questa: sono davvero tutte utili queste parole? La maggior parte, come detto, derivano dall'ambito della tecnologia, ma poi subentrano anche dall'ambito dell'economia, della comunicazione, persino in ambito scolastico, universitario. Quindi dalla tecnologia soprattutto noi abbiamo preso a piene mani, no? Parole come computer, internet, software, email, podcast, eccetera, oggi ormai non sono quasi nemmeno più recepiti come inglese e non avrebbe nemmeno senso tradurle in italiano, perché computer noi potremmo tradurlo in ordinatore o calcolatore, ma non ha la stessa efficacia, cioè non ne capiremo nemmeno bene il significato, come fanno tra l'altro i francesi, che loro traducono in ordinatore il computer. Quindi ci sono delle parole che in sé sono necessarie, che sono altamente in uso e sono accettabili nella lingua italiana e non sono nemmeno traducibili, sono appunto percepite come italiano. Il problema, come detto, sono tutte quelle parole, quelle contaminazioni, dal mio punto di vista, se parliamo dell'inglese oggi, che sono superflue, quindi che possono e secondo me dovrebbero essere sostituite da un equivalente italiano che esiste, che fa già parte della lingua italiana e che a volte è più chiaro ed è più preciso anche. Alcuni esempi: se io parlo di meeting, sappiamo benissimo che è una riunione. Oppure fare una call, perché dire fare una call? Fare una chiamata, una telefonata. Quando si fanno i feedback, un feedback della trasmissione come è andata, un riscontro, una deadline, una scadenza, o quando si parla di home working o smart working, si parla oggi molto di questi termini. Beh, lavoro da casa mi sembra facilissimo e molto ben comprensibile, no? Quindi perché continuamente prendere dall'inglese parole che abbiamo già in italiano e che si contaminano e complicano dal mio punto di vista la comunicazione, a volte non permettono di essere ben comprensibili. Quindi possiamo chiederci se davvero queste parole sono così utili nella lingua italiana. Quindi a volte arricchiscono, a volte dal mio punto di vista non tanto, complicano il messaggio.
Ci torniamo tra un disco.
Sacrifice a little time to get a hold of you. Ooh, sacrifice a little time to get a hold of you. Ooh, 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 ooh. Won't be close, magnetic. Ooh, ooh.
Eccoci, torniamo sugli esempi. Magari non c'è soltanto la lingua inglese. A volte, forse, se sei d'accordo con me, Jerry, ci sono lingue molto esaustive, perché in una sola parola, per esempio, il tedesco ti mette dentro un concetto come la Schadenfreude, che è questo piacere di vedere le sfortune degli altri, insomma, un piacere un po' voyeuristico. Ma ci sono altre espressioni che avevi già usato in una trasmissione con noi, tipo la Fehlerkultur, o che cosa altro in tedesco che non rende bene in italiano?
Sì, è interessante, sono tutti appunto dei forestierismi. Noi ne abbiamo moltissimi, ad esempio dal francese, i francesismi, ma non dimentichiamo che appunto abbiamo anche i germanismi. Per la verità ne abbiamo registrati tra i 5 e 600, quindi 5 o 600 parole tedesche che sono ormai entrate nella lingua italiana. Magari anche gli ascoltatori potrebbero dircene un paio. Ce ne sono un paio che davvero vengono utilizzate in italiano, sono parole composte e che in italiano bisognerebbe tradurle con una perifrasi molto lunga, un po' complessa, e non rendono, come appunto dicevi tu, per quel termine che ti faccio ripetere perché io non riuscirei.
No, tu avevi anche usato la Weltanschauung, che era questa la nostra visione del mondo, la Fehlerkultur.
Certo, la Fehlerkultur. Poi mi viene in mente un altro termine che utilizziamo in narratologia, soprattutto quando analizziamo i racconti polizieschi. Quando si raggiunge l'apice della tensione si parla di Spannung, e la Spannung è proprio un termine tecnico usato in narratologia per l'analisi appunto dei racconti, il raggiungimento della tensione più alta, ad esempio in un thriller o in un giallo. E quindi vedete che utilizziamo proprio queste parole che sono entrate nell'uso comune dell'italiano. La Weltanschauung, questa visione ampliata del mondo, insomma, come tradurla? È molto difficile, no? O la Fehlerkultur nell'ambito scolastico, come dicevi tu, appunto questa cultura dell'errore che insomma comprende un po' il fatto di essere consapevoli che esistono degli errori e che gli errori possono essere costruttivi o distruttivi. Insomma, no? Proprio la cultura dell'apprendimento dei propri sbagli, parole che sono entrate ormai nell'uso e utilizziamo, non dico quotidianamente, ma che fanno parte appunto del lessico dell'italiano.
Mi viene da dire una cosa, che che l'inserimento di questi neologismi nella lingua è anche abbastanza rapido, e in questo caso torno su questo confronto che abbiamo iniziato a fare, perché si è sempre pensato che l'evoluzione fosse un processo molto lento. Invece ci sono esempi in natura in cui si è dimostrato che nel corso di pochissime generazioni, anche se prendiamo i batteri in alcune settimane, il DNA può cambiare, può mutare. Quindi c'è queste mutazioni sono anche molto rapidamente assimilate in natura, quindi un po' quello che troviamo anche parzialmente nella lingua italiana. Jerry, che ne pensi?
Sì, senz'altro. Per tornare ai germanismi, direi che è strano anche questa cosa, ma per i germanismi, i germanici, i popoli germanici antichi, erano ritenuti barbari, no? E quindi si parlava anche di lingua barbara. Ma quando ci sono state le invasioni barbariche, e dunque hanno invaso l'impero romano, questi hanno portato con sé anche la propria lingua, la propria cultura, le proprie parole. E pensate che proprio in ambito bellico, diremmo, in ambito militare, molte parole ancora oggi che utilizziamo, ho già citato prima guerra, derivano proprio dal tedesco e non più dal latino. Il latino, ad esempio, è rimasto l'aggettivo bellico, ma la parola bellum è rimasta proprio solo nell'aggettivo. La parola guerra deriva da verra latino, ma anche parole come guardia, come schiena o come ricco derivano dal tedesco. O pensate a parole molto più moderne che vengono utilizzate, anche che rimandano a un passato storico drammatico, come i lager nazisti, no? O un blitz, la blitzkrieg, ancora oggi si parla di blitzkrieg, no? Questa guerra lampo. Oppure anche in ambito scolastico, nell'asilo si parla di kindergarten.
Ci torniamo tra un disco. Babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started laughing because you think I'm joking. But looking in your eyes, that's the best thing. Bright lights giving you the red skin. You was in a bad mood when we stepped in. Though you checked out before we even checked in. On the phone, you gone vent to your best friend. The one who gave me the lecture. But I ain't gonna sweat you, babe. I'm a lecture. Catch up with your boy, undress you. And let me tell you why I'm a blesser.
trying to hide my feelings for you. Don't wanna argue, not with you. Tell me why you're so in denial. Hold me close, don't tell me goodnight. Are you down to get me? Tell me when you're ready. I'm ready.
We can get into it, now we can get intimate. The shower when you're singing it, better than Beyonce. I like the sound of fiance. You know it's got a little ring to it. And really when I think of it, growing up I didn't ever see marriages. No weddings, no horse, no carriages. I wanna do things different and change the narrative. God knows you are wild child, beautiful child. I need your help. Looking like you come from the 90s by yourself. My mum's 61 and her favourite line to tell her son is, sometimes she wished that she had a girl. I wanna take you back to a time, back to a trip. You had that white wine that I never got to sip. And dinner was a ruin cause you never got the pick. I know that everybody tell me that I'm sick cause
it's the way.
Stiamo chiacchierando sulla lingua italiana, sulle contaminazioni tra lingua italiana e biologia. Lo facciamo con il nostro Cristian Bernasconi, ma anche con Jerry Motis, linguista, scrittore, docente di italiano a Roveredo. Quando hai parlato di barbari e di contaminazioni barbare, mi hai fatto venire in mente il mitico programma radiofonico, forse uno tra i più longevi e iconici della nostra radiotelevisione svizzera di lingua italiana, La Costa dei Barbari, che è andata in onda da qualcosa tipo la fine degli anni 50 fino all'inizio del 2000, che era un po' una guida pratica, un po' scherzosa per gli utenti della lingua italiana, con questi usi tra costumi, perché parlavano anche di società, di uso della lingua, e poi c'era questo bel tono ironico con delle ambiguità linguistiche. Ricordiamo le voci, il trio Febo Conti, Luigi Faloppa e Flavia Soleri. Programma imperdibile a casa mia, tra l'altro, Cristian.
Ma sì, lo ascoltavo con piacere anch'io, poi la sigla ce la ricordiamo tutti, almeno per chi ha avuto il piacere di ascoltare quella trasmissione negli anni. La sigla è anche qualcosa di, beh, un segnale forte che stava per iniziare, insomma.
La Costa dei Barbari.
Esatto, c'è anche un po' inquietudine. Sì. Così, no? Ma torniamo, Jerry, perché tante volte, c'è andato prima, ci sono anche dei termini molto tecnici che vengono utilizzati in diversi ambiti. Il cosiddetto burocratese è una delle, come dire, uno dei temi quando si parla di lingua italiana, perché si usa e che cos'è?
Sì, sì, questo è un tema molto importante, un tema anche molto attuale. Si parla spesso degli anglicismi che contaminano la lingua italiana, però io credo che proprio in questo ambito del linguaggio amministrativo, così possiamo chiamarlo, burocratese, è proprio qui che avviene oggi la maggiore contaminazione. E credo che già ai tempi della Costa dei Barbari, che voi giustamente avete citato, un momento magico per tutti noi, ne avessero già parlato o ne parlassero, poiché la lingua dell'amministrazione entrava nelle nostre case attraverso i comunicati e andava spiegata, poiché non era sempre chiara, era un po' opaca, oscura, un po' perifrastica, quindi un po' allungata, diciamo così, nelle sue formulazioni linguistiche e spesso poco chiara. Aveva il suo lessico e spesso poco comprensibile. Ma se pensiamo oggi proprio a queste contaminazioni, ad alcuni esempi come la parola abusatissima oggi, implementare oppure ottimizzare, performante, strategia, monitorare, eccetera,
iconico,
sono delle parole tecniche. Iconico, sì sì, certo, proattivo anche si utilizza spesso, no? Una situazione proattiva, una visione sul futuro, no? È sempre difficile tradurre e da capire. Sono delle parole italiane in sé, ma che hanno un uso un po' astratto, un po' opaco. Sono delle contaminazioni, direi quasi fisiologiche, per ritornare un po' alla biologia, che quindi pongono dei problemi. Però diciamo che A volte magari la contaminazione è utile quando si introducono delle parole nuove per descrivere o per presentare delle realtà nuove. Allora in questo caso funziona molto bene, quindi in questo caso la lingua si adatta, si arricchisce, resta funzionale. Però nel linguaggio burocratico spesso invece abbiamo dei prestiti molto opachi che sarebbero facilmente sostituibili, che invece di avvicinare l'utenza la allontanano, poiché hanno delle contaminazioni interne e che creano appunto distanza e diciamo perdita di immediatezza. Quindi il risultato è che si leggono questi messaggi, non si capiscono bene, vanno riletti, interpretati, e di dunque il grande pericolo di questa lingua.
Toglierei questi stivali troppo stretti per lasciare l'acqua invadere la pelle. Mi dimentico di ieri, il tempo non fa prigionieri. Salterei da tutti i ponti per trovare un vuoto, per guardare fino in fondo tutto ciò che ero, anche dentro un pozzo nero può riverberare il cielo. E a questa corrente che mi tira indietro, mentre io vorrei volare, lascio trasportare le mie insicurezze. E a questo silenzio che si prende tutto e non mi fa mai parlare, lascerò rubare l'oro del fiume. Polvere gialla che si confonde mentre la guardo scorre. Non so fermare, non so capire, dovrei cercare oltre. Ma poi mi arrendo dentro, mi prenderò l'argento. Devo dimenticare, lasciar stare l'oro del fiume. E questa corrente che mi tira indietro, mentre io vorrei volare, lascio trasportare tutte le paure. E questo silenzio che si prende tutto e non mi fa mai parlare, lascerò del fiume, l'oro del fiume.
Grazie al messaggio di Lele che dice che bella la Costa dei Barbari, sarebbe così bello riproporre una consulenza sull'italiano per trattare meglio con i guanti la nostra lingua, con i guanti di velluto, la nostra splendida lingua che tra l'altro era stata già ripresa come anche contesto sociale. Dante aveva scritto in volgare perché prima ci si esprimeva a livello scritto, no? Pensiamo a un Petrarca che è passato alla storia come uno scrittore in volgare. Lui avrebbe tanto voluto invece essere un poeta che celebrava l'amore, tutti i concetti massimi dell'umanità in latino, quindi il volgare perché era una lingua che rispecchiava quello che era il popolo, l'esigenza di comunicare, no? Anche a livello di letteratura, e quindi c'è stato un grande cambio di rotta a quei tempi, ma siamo nel 300. Gerry?
Sì, proprio così, le cose sono un po' cambiate, ma non sono cambiate del tutto, perché La lingua come un organismo vivente appunto continua a crescere, a evolversi, a cambiare e anche a invecchiare, per fortuna non a morire, almeno la lingua italiana.
Per fortuna.
Mi viene da aggiungere, Jerry, che abbiamo visto, cioè tu parli di lingua come organismo vivente, potremmo anche confrontare il linguaggio, la lingua umana è l'equivalente dei segnali chimici che vengono usati da diversi animali per garantire quella che è la coesione sociale, cioè il fatto di parlare la stessa lingua o anche dello stesso dialetto può essere anche un motore di coesione sociale. In questo senso possiamo continuare un po' a vedere questo parallelismo tra la lingua, l'italiano in questo caso, e la biologia. Ci permette di affrontare ancora questo percorso?
Sì, questo sicuramente. Sappiamo benissimo che una delle identità più forti di un popolo è proprio legata all'identità linguistica. Quindi un popolo si riconosce tale poiché parla la stessa lingua. A me faceva sempre molto, molto specie quando ero giovane, ho girato il Sud America con un sacco in spalla, e quindi partendo dal Guatemala fino alla Terra del Fuoco tu parli sempre unicamente la stessa lingua. Era un momento davvero molto interessante questo, poiché non dovevo mai adattarmi. Conoscendo lo spagnolo, in qualsiasi territorio mi spostassi c'era questa identità comune che era appunto la lingua spagnola, e questo rende tutto molto più facile a livello proprio comunicativo.
Il plurilinguismo svizzero invece siamo qua in un fazzoletto e non ci capiamo al passo dopo, e questo è un po' inquietante, ma è una ricchezza, è una, la interpretiamo bene come ricchezza.
Il plurilinguismo è senz'altro una ricchezza, però, mi viene da dire, però, se da tutte le parti viene affrontato allo stesso modo. Sappiamo benissimo che abbiamo anche in Svizzera una lingua dominante, poi abbiamo il francese, poi abbiamo l'italiano, parlato dall'8% circa della popolazione. Quindi i ticinesi o gli svizzeri italiani, cioè anche i dirigenti italiani, fanno un grande sforzo per adattarsi, ecco ancora, parliamo di adattamento, per adattarsi ad un contesto plurilingue. Quindi nelle nostre scuole studiamo queste lingue, ci adattiamo appena entriamo in contatto con nuove realtà. Non è sempre la stessa cosa parlando di tedescofoni o francofoni quando giungono in Ticino, lo sappiamo benissimo, a livello turistico siamo piuttosto noi a doversi piegare diciamo così alle altre lingue. Va bene, però ecco, uno sforzo in più lo si potrebbe pretendere.
Lanciamo questo messaggio, certo, perché noi ad Ascona vogliamo dire voglio un caffè, ordinarlo in italiano, e sarebbe bello effettivamente una cosa biunivoca, quindi a livello di identità linguistica conservare anche la nostra, perché comunque abbiamo un confine con l'Italia e il nostro italiano non è quello di un italiano, nemmeno quello del nord, anche se ci sono delle similitudini. Vorremmo ancora raccontare tante tante cose, Jerry, ma purtroppo tempus fugit, per citare i latini, e quindi siamo addirittura saluti. In ogni caso grazie per il tuo contributo. Le contaminazioni, uno dei tanti temi di una lingua straordinaria che vive con il cambiare dei tempi e che cambia rispetto alla società, rispetto ai modi, alle abitudini, anche alla musica, credo che sia un tema.
Senz'altro, quindi mi viene da dire buona lingua a tutti.
Buona lingua anche ai tuoi studenti, che ti reclameranno a partire da dopo. Grazie. La pausa delle 10, e a presto, ti dedichiamo il pezzo delle bambole di Pezza. Resta con me, noi abbiamo ancora un intervento, una riflessione proprio per la ricorrenza di oggi. Volevo dirti in queste notti. Grazie Jerry.
Ciao.
Grazie a voi, buona giornata. Ciao.